Perché volete ascoltare la mia storia? Ci siamo già incontrati? Ci siamo simpatici? Sentite, ve lo dico subito, ok? Io non sono un tipo simpatico. La simpatia non è mai stata una priorità per me e, per essere chiari, questo non è un film da o quanto mi sento bene. Se siete di quegli idioti che devono sentirsi bene, fatevi fare un massaggio ai piedi. Ma qual è il significato di tutto? Niente. Zero. Nulla. Tutto finisce in niente. Anche se non mancano gli idioti farfuglianti. Non parlo di me. Io una visione ce l'ho. Sto parlando di voi. Dei vostri amici, dei vostri colleghi, dei vostri giornali, della TV. Tutti molto felici di fare chiacchiere, completamente disinformati. Morale, scienza, religione, politica, sport, amore. I vostri investimenti, i vostri figli, la salute. Cazzo, se devo mangiare 9 porzioni di frutta e verdura al giorno per vivere, non voglio vivere. Io detesto la frutta e la verdura. E i vostri omega 3, e il tapirulan, e l'elettrocardiogramma, e la mammografia, e la risonanza pelvica, e, oh mio Dio, la coloscopia. E con tutto ciò, arriva sempre il giorno in cui vi ficcano in una scatola. E avanti con un'altra generazione di idioti, i quali vi diranno tutto sulla vita e decideranno per voi quello che è appropriato.
Genetica Oggi. Inconsueto viaggio al centro del corpo umano. Genetica Oggi con Andrea Moroni. Genetica Oggi con Andrea Lupoli.
Ci siamo, bentrovati, nuova puntata di Genetica Oggi qui su Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Nicolò Cusano. C'è Donatella Geretto, quest'oggi è la parte tecnica. Parleremo di vaccini e di vaccinazioni, e da oggi a scuola solo con il certificato. La legge Lorenzin prevede sanzioni per i genitori che non hanno presentato la certificazione sulle vaccinazioni dei figli. C'è stato tempo, come ha detto qualcuno. La legge Lorenzin è stata varata nel 2017, era quella che prevedeva che negli asili nido e nelle scuole materni i bambini non in regola con i 10 vaccini obbligatori indicati nel provvedimento non potevano entrare in classe, per l'appunto. C'è stato un tira e molla, c'è a tutt'oggi. Il ministro Grillo ha detto contrario all'obbligo per principio, ma sul morbillo rimanga, quindi un obbligo solo su un vaccino e gli altri 9, che cosa avverrà? In sospensione la legge Lorenzin, obbligo flessibile come indicato in passato proprio dal ministro Grillo, per l'appunto. Beh, forse potrebbe essere l'ultimo anno di applicazione della legge. È in discussione, questo lo sappiamo, in Parlamento, e potrebbe vedere la luce entro il mese di aprile il provvedimento relativo al cosiddetto obbligo flessibile, a cui facciamo riferimento pochi secondi fa, secondo il quale la vaccinazione è obbligatoria solo in caso di emergenze sanitarie o di compromissione dell'immunità di gruppo. Che significa? Lo chiederemo al dottor Antonio Maggi, che è presidente OMCEO, l'Ordine dei Medici Chirurghi di Roma. Proveremo anche a capire con il nostro ospite e con i nostri ospiti durante il corso di questa nostra diretta insieme se in effetti c'è un modello alternativo all'obbligo, perché se è vero che la scienza ci ricorda quanto le vaccinazioni siano importanti, fondamentali ed efficaci, e soprattutto senza i famosi rischi di cui abbiamo spesso parlato per la salute del più piccolo, ecco, il tema di come erogare quei vaccini invece è esclusiva materia di politica sanitaria, e quindi di politiche. Lo si può erogare in un modo, lo si può erogare in un altro, lo si può dare gratuitamente attraverso le ASL. Qualcuno aveva proposto, per esempio, per ridurre le file in ASL, l'utilizzo delle farmacie. Beh, faremo un po' di chiarezza nel corso di questa nostra diretta insieme. Non solo, perché in apertura parleremo delle malattie renali. Tra l'altro il 14 di marzo sarà la giornata mondiale del rene e ne parleremo con un esperto, il dottor Floccari, Fulvio Floccari, dirigente medico dell'unità operativa complessa di nefrologia all'ASL Roma 4. Un percorso che prevede anche la vostra interazione, ovviamente. Quali i contatti? 334-9229-505, il numero per i vostri messaggi e anche per quelli di WhatsApp, le vostre note vocali. 334-9229-505, oppure telefonateci allo 06 61 52 2390. Approfitto anche per salutare chi ci segue sul nostro sito internet, chi lo fa attraverso i canali social. Avete la possibilità su Facebook, per esempio, di restare sempre aggiornati sui nostri argomenti e ovviamente gli ospiti che intervengono nel corso delle nostre dirette insieme. Diamo dunque, come detto, il buongiorno al dottor Fulvio Floccari, dirigente medico dell'unità operativa complessa di nefrologia ASL Roma 4 e consigliere dell'Associazione Italiana di Cardionefrologia. Grazie per essere nostro ospite.
Buongiorno a tutti, buongiorno, ben trovati.
Ben trovato a lei. Dicevamo, una giornata, quella del 14, pensata per sensibilizzare, e non solo, perché poi lo diremo appunto a Piazza del Popolo, controlli nefrologici e gratuiti. Non sempre, partiamo da qui, dottore, non sempre il rene dà una manifestazione palese delle sue condizioni e magari dei problemi associati proprio alla sua funzione, dottor Floccari.
Assolutamente, le malattie renali sono tante, sono complesse, ce ne sono che non sono intese dall'opinione pubblica come malattia renale in senso stretto. Tra queste, l'ipertensione, che dilaga nel paese. Immaginate, ci sono 2,5 milioni di malati di rene in Italia, però inesorabilmente, quando si pensa alla malattia renale, si tende a pensare ai dializzati, che sono in Italia circa 45.000. Sì. Ci sono una gradazione di malattie renali che non portano alla dialisi, ma che impattano pesantemente nell'aspettativa di vita. Si muore prima di infarti, di ictus, c'è un'altissima mortalità cardiovascolare, ma poi in mezzo c'è la ditiasi, immaginate la calcolosi del rene, ci sono le neoplasie terrene, c'è la microalbuminuria del diabetico, le problematiche del rene conseguenti del diabete mellito. Certo. Le malattie renali sono tantissime, spesso si arriva ad avere forme di insufficienza renale molto avanzata senza che questo abbia dato sintomi eclatanti. In inglese si definiscono late referral, quei pazienti che arrivano dal nefrologo quando ormai l'unica cosa che si può fare per aiutarli è avviarli a trattamento dialitico e poi in un secondo tempo, quando possibile, al trapianto. Quindi sì, purtroppo malattie che troppo spesso sono asintomatiche o delle quali non si riesce a capire il sintomo, a ricondurlo al fatto che provenga da una malattia del rene.
Ecco, dottor Floccari, molti radioascoltatori al 334-9229-505 ci vanno a scrivere quella che poi rappresenta un po' la domanda tipica quando facciamo questo tipo di approfondimenti, quella relativa all'alimentazione o eventualmente alla prevenzione in generale. Partiamo proprio con l'alimentazione, ce lo scriveva Claudio. In effetti si può fare prevenzione attraverso l'alimentazione quando parliamo di alcuni, perlomeno, problemi renali, dottore?
Assolutamente sì, la risposta è una risposta necessariamente complessa, proviamo a dividerla per argomenti. Di sicuro chi già sa di soffrire di una deficienza cronica dei reni, di una forma di insufficienza renale cronica, deve partire dal ridurre il consumo di sale con gli alimenti, cosa del quale si fa spesso abuso, anche perché il sale è spessissimo e nascosto in molti cibi.
È vero.
Pensate agli insaccati, ma anche nelle merendine, nelle creme, c'è
assolutamente
sale comunque. E deve pensare a ridurre l'apporto proteico. Immaginate che una dieta sana dovrebbe contenere circa 1 grammo pro chilo di peso corporeo di proteine. Vorrebbe dire che dovremmo mangiare in una giornata, una persona di circa 70 kg, 70 grammi di proteine. Se fate mente locale, basta fare una passeggiata in un fast food senza fare nomi, a mangiare un doppio hamburger, e già la quota di proteine l'abbiamo abbondantemente sforata. In più si sta diffondendo l'abitudine, spesso senza motivo, di integrare la propria alimentazione con integratori proteici, questo soprattutto nel mondo delle palestre, nel mondo degli sportivi, raggiungendo quantità di proteine nella dieta che sfora abbondantemente il 1,5 grammi, 2 grammi. Ora, ci sono pro chilo die. È vero, ci sono i grandi atleti, chi fa il culturista e nel pieno della stagione spesso ha bisogno di mettere massa muscolare, di alzare la quota di proteine che introduce con la dieta, ma insomma quelli sono casi limite.
Certo.
Nella maggioranza dei casi sarebbe opportuno stare al di sotto del grammo, stare intorno a 0,8 grammi pro chilo, poi se l'insufficienza si va via via facendo più severa è opportuno ridurre ancora. Immaginate che nelle persone con insufficienze molto severe che ancora non iniziano dialisi, l'indicazione sarebbe addirittura quella di spingersi a 0,3 grammi per chilo, che è veramente una quantità di proteine minima.
I sostituti del sale anche possono funzionare?
I sostituti del sale sono quasi sempre sali di potassio. E nelle forme severe di insufficienza renale il potassio è un problema perché tende ad accumularsi, per cui se l'insufficienza è molto avanzata è addirittura pericoloso usare gli integratori di quel genere, perché si rischia l'iperpotassiemia, che è una di quelle condizioni che è mortale e che è comunque una delle indicazioni a fare dialisi in urgenza. Quindi è assolutamente sconsigliato usare anche gli integratori di potassio. Penso alle comune bustine, senza fare nomi, che si usano con tanta facilità quando si sente un po' astenici, privi di energia.
Sì, assolutamente, abbiamo capito bene.
Quelle andrebbero utilizzate soltanto quando si ha contezza di quanto potassio c'è nel sangue, quindi sarebbe opportuno, specie in chi ha insufficienza renale, anche lieve, prima dosare il potassio, verificare che ci sia un effettivo bisogno di potassio e poi al limite, sempre facendosi consigliare da persona competente, iniziare una blanda integrazione.
Quindi evitare questa integrazione, mi sento un po' giù, sto sudando molto, fammi preparare questa cosa.
E vi dico anche un'altra cosa, il potassio alto paradossalmente dà crampi e astenia, mancanza di forza, come il potassio basso, per cui nella vita del nefrologo accade frequentemente di trovare pazienti che arrivano in pronto soccorso con livelli di potassio molto molto alti, che vanno trattati in urgenza, che prendevano integratori perché il potassio alto gli dava crampi e fiacchezza muscolare e pensavano di curarla aggiungendo altro potassio. Immaginate il risultato che si va a produrre. Certo. Ma un'altra cosa riguardante la dieta importantissima è la calcolosi del rene. Anche lì la carne entra prepotentemente, mangiare molta carne è un benzina sul fuoco per chi soffre di calcolosi. Il sale anche lì molto importante, una dieta ricca di sale è un comburente importante nella formazione dei calcoli, e poi l'acqua. Lì è ovvio che è banale, ormai sappiamo che dovremmo curare l'idratazione.
La famosa idratazione che ci stanno chiedendo anche i nostri radioascoltatori, però anche qui c'è chi suggerisce 1,5 litri, chi ne suggerisce 2, chi dice no, però aspettate un attimo, bisogna vedere se c'è attività fisica oppure no, il periodo climatico. Ecco, dottor Floccari, un'indicazione in generale, tanto nel quantitativo quanto nella scelta magari del tipo di acqua.
Sì, allora parliamo della persona sana. Sì. Il soggetto sano che sa di non avere problemi, non c'è un limite massimo di acqua oltre il quale è certo che si vada a fare danno. È ovvio, esistono delle malattie psichiatriche, la potomania, in cui si arriva a bere 5 o 6 litri d'acqua al giorno, lì sì, andiamo su quantitativi tali che vanno a modificare le concentrazioni di sodio, di potassio nel sangue e quindi vanno a dare conseguenze.
Certo.
Diciamo che un consumo d'acqua tra 1,5 litri e 2 litri d'acqua al giorno come indicazione di massima può andare. Chi soffre di calcolosi dovrebbe meglio bere 2 bicchieri d'acqua la mattina appena sveglio, 2 bicchieri d'acqua la sera prima di andare a dormire e un bicchiere d'acqua ogni ora di lavoro. Particolarmente chi fa attività fisiche pesanti, per cui è esposto al sole e al vento, oltre a sudare tanto, ma anche il sole e il vento, pur se non si suda, hanno una capacità di disidratarci molto importante, deve curare l'idratazione. Il nostro organismo è capacissimo di gestire un carico d'acqua eccessivo, è capace anche di gestire un carico d'acqua troppo basso, un carico d'acqua insufficiente, ma paga questa seconda cosa con tutta una serie di storture che non sono solo la calcolosi, ma anche immaginate, una parte degli inquinanti che respiriamo o lo ingoiamo attraverso le secrezioni delle vie aeree trovano vie di uscita dal nostro organismo attraverso le urine.
Certo.
Bere poco e obbligare il rene a riciclare l'acqua vuol dire anche perdere un po' di capacità di disfarsi di queste sostanze.
Cioè,
in parte sono anche cancerogene. Quindi l'idea di bere 1,5 litri o 2 di acqua al giorno è assolutamente di buon senso.
Poi se frizzante o naturale, basta il gusto eventualmente.
Diciamo che di evidenze scientifiche ce ne sono poche. Quelle che io dico sempre ai miei pazienti, io sono un amante dell'acqua leggermente effervescente, se bere effervescente ti spinge a bere di più, anche se paghiamo in termini di residuo fisso un po' più alto l'effervescenza, che il residuo fisso è dato da carbonato, da cose che insomma da bicarbonati che non hanno un effetto negativo sul rene, preferisco che tu beva effervescente, basta che bevi. Non condivido l'idea di esasperare l'acqua oligominerale con livelli di residuo fisso bassissimi,
sì,
di andare addirittura a bere l'acqua che arriva da 800-900 km da casa perché mi hanno detto che c'ha il residuo fisso più basso d'Italia, perché
sì,
le evidenze scientifiche a sostegno di un'acqua così e basso residuo fisso non ci sono. E poi ecologicamente è una cosa assolutamente non condivisibile.
Forse è giusto nei preparati alimentari per il latte in polvere, quando c'è bisogno di un'acqua quasi inerte, magari in quel caso optare per un basso residuo fisso.
In parte è un luogo comune, certo, caricare di sodio il neonatino ha degli effetti negativi, però diciamo le acque minerali italiane sono tutte o quasi tutte buone, al netto qualche acqua piuttosto ricca d'arsenico. È molto un bisogno indotto dall'industria, tra l'altro tipicamente italiano. Chi va a viaggiare sa che all'estero questa scelta così ampia di acque minerali non c'è.
No, infatti se ne trova sempre una che proviene poi dall'Italia, tra l'altro.
Esattamente, se n'è un'altra francese che inspiegabilmente è praticamente ovunque.
Sì, si trovano ovunque, soprattutto all'estero, perché poi in Italia sparisce, sostituita poi da altre, in realtà da un'altra, soprattutto nel ristorante, mettiamola così. Dottor Flock,
io dico ai miei pazienti: usate tranquillamente le fontanelle, l'acqua del sindaco, adesso ormai è acqua della CEA, un po' dappertutto, perché è acqua. L'importante è che beviate tanto, non spendete, considerato che l'acqua costa 23-24 centesimi al metro cubo, non spendete, sono 1000 litri, non spendete un euro a bottiglia di acque che hanno una fama non ben documentata, perché vi assicuro che in tanti anni sostenere l'efficienza, la capacità taumaturgica di queste acque è tutta veramente complicata. L'importante è bere tanto.
La famosa acqua di Roma, che è ricca in calcio, non crea problemi a livello renale eventualmente per appunto i calcoli, dottor Flocchari?
Diciamo che chi soffre di calcolosi da calcio in maniera importante ha problemi metabolici, per cui tende a soffrire di problemi al di là dell'acqua.
Sì.
La tendenza a formare calcare è un problema più delle tubature delle reti idriche che non del nostro organismo. Immaginate che la quantità di calcio che noi introduciamo sta soprattutto nella carne, nei latticini, nei prodotti proteici. La quantità di calcio che in realtà assorbiamo dall'acqua è veramente marginale, quindi è una correlazione tra il calcare che vediamo negli impianti di casa e i calcoli che è piuttosto infondata. Il problema vero dei calcoli è sale e proteine animali, un eccesso di proteine animali che poi ha anche conseguenze non nefrologiche, perché per esempio i grandi carnivori, i mangiatori di grande quantità di carne, sono più a rischio per esempio di neoplasie, non solo del rene.
Certo.
Quindi penserei più a non eccedere con le proteine, anche torniamo qui al problema ecologico, perché sapete bene che mangiare molte carni ha un impatto sul pianeta che
assolutamente
valutiamo poco.
Assolutamente, assolutamente. Fra l'altro, nel salutarla voglio ricordare ancora questa giornata, torneremo a parlarne sicuramente, perché c'è ancora qualche giorno, questa del 14 marzo, la giornata mondiale del rene, come detto a Piazza del Popolo, controlli gratuiti dalle 10 alle 16, anche grazie a questo team di medici supportati dalla Croce Rossa Italiana, un controllo della funzionalità renale di base con un controllo delle urine mediante stick. Già questo può dare delle buone indicazioni, come abbiamo detto all'inizio, dottor Flock.
Assolutamente, uno screening di base, identifichiamo le proteinurie, identifichiamo le ematurie, riusciamo a identificare le infezioni delle vie urinarie con un esame che costa pochi decimi di euro, pochi centesimi, e che a chi verrà in piazza non costerà nulla. E abbiamo nella stessa occasione, oltre all'opportunità poi di visitare il paziente, parlarci, correggere lo stile di vita, anche l'opportunità di fare direttamente in piazza un'ecografia. Lì, nei casi selezionati in corso della visita, devo ringraziare assolutamente Croce Rossa Area Metropolitana di Roma, sta facendo un lavoro meraviglioso. Si può dare qualità, ad esempio l'ecografia in piazza, senza, immaginate quello che c'è di logistica dietro, senza Croce Rossa non saremmo assolutamente stati capaci di farlo, quindi vi devo ringraziare, fanno sempre un lavoro splendido, ormai sono anni che collaboriamo con loro, non sempre solo su Roma.
Ci uniamo anche noi, assolutamente, ci uniamo anche noi, li seguiamo sempre, supportiamo le tante attività di Croce Rossa Italiana, e ci fa piacere raccontare anche una giornata del genere. Torneremo, come detto, a parlarne. Grazie al dottor Fulvio Flocchari, dirigente medico Unità Operativa Complessa Nefrologia ASL Roma 4, consigliere Associazione Italiana Cardionefrologia. A presto, grazie davvero, un buon lavoro.
Tante grazie, grazie a voi.
Radio Cusano Campus Weekend.
solo cose belle.
È assolutamente una mostra di altissimo livello e oserei definirla intellettualmente raffinata.
Cultura e cucina.
Cocktail alla mortadella è il primo cocktail gastronomico al mondo per osmosi, da quello che è lo stato solido a liquido.
Unicusano App.
Allora, la balbuzie in realtà è un problema di disequilibrio tra la velocità dell'eloquio e la velocità del pensiero.
Tempi supplementari.
Gigi Buffon, dopo Italia-Germania 2-0 la semifinale dei mondiali di calcio del 2006.
Gli acchiappa fantasy.
Maccio Capatonda, ciao Maccio, benvenuto.
Ciao Maccio.
Ciao, ben trovato.
Buon Natale a voi.
A ruota libera.
Perché il recupero personale è strettamente legato poi al recupero sociale.
Genitori si diventa.
I genitori sono abbastanza al corrente di come siano, diciamo, un po' fatiscenti le scuole italiane.
Sport Academy.
E c'è il gol della Ternana. Andiamo subito a Riccardo Marcelli. Riccardo.
Bootleg.
Come è vivere la musica in un certo modo nei tempi moderni di adesso?
Radio Cusano Campus. Pensare con la radio.
Devi fare attenzione, Lela, perché i medici sono molto poveri.
Veramente i medici sono ricchi.
Cosa? Quando è successo? Stai scherzando, vero? Non è affatto divertente.
Genetica Oggi con Andrea Lupoli. Dentro la ricerca.
Dunque, lo diciamo in apertura di questa diretta insieme: i vaccini da oggi a scuola solo con il certificato. La legge Lorenzin, che prevede appunto sanzioni per i genitori che non hanno presentato la certificazione sulla vaccinazione dei figli, secondo alcuni potrebbe essere comunque l'ultimo anno di applicazione della legge Lorenzin stessa. In discussione al Parlamento, questo obbligo flessibile potrebbe vedere la luce entro aprile. Fra l'altro, molte le difficoltà da parte delle ASL. Qualcuno ha segnalato un 20% circa delle vendite per i vaccini che vengono acquistati in farmacia proprio per riuscire a somministrarli seguendo il calendario vaccinale, utilizzando poi, diciamo così, l'expertise del proprio pediatra. Ne parliamo di questo anche di altro con l'onorevole Andrea Mandelli, capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio alla Camera e presidente Fofi, quest'oggi nostro ospite. Presidente, grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi, buongiorno.
Allora, io partirei, farei un piccolo passaggio proprio in relazione a questa notizia che ci hanno segnalato molti radioascoltatori, quello del fatto che, e da qui penso le sue parole anche ai nostri microfoni, le farmacie potrebbero fornire un servizio aggiuntivo, non solo quello di vendita del vaccino stesso, ma anche essere dei presidi dove riuscire a portare i propri figli per la somministrazione vaccinale. Presidente Mandelli.
È chiaro che è un argomento delicato, sì, ed è facile anche scivolare in qualche fraintendimento. Io ho sempre pensato, e l'ho anche portato avanti in Senato nella passata legislatura, ho sempre pensato che le farmacie potessero diventare un luogo nel quale si potesse trovare una soluzione per evitare anche le lunghe file alle ASL, considerato poi che non tutti abbiamo la fortuna di vivere a Milano, a Roma, a Firenze, a Napoli, sì, o a Palermo, ma la realtà rurale italiana è una realtà importante, quindi spesso per una mamma prendere mezza giornata, andare all'ASL vicina dove poter vaccinare il figliolo con il marito, insomma, diventa un problema importante. Quindi ho sempre pensato che le farmacie potessero essere un supporto alle strutture statali, dove in un ambiente pulito, sano, ovviamente controllato, ma le farmacie, come sapete, sono ipercontrollate, come è giusto che sia, quindi potessero essere davvero un'opportunità. Ovvio, sì, che se poi dopo pensiamo che questa, diciamo, volontà di mettersi a disposizione viene scambiata con necessità di fare business, allora andiamo la buttiamo in caciara e non finiamo un ragionamento serio. Certo. Io già nella passata legislatura avevo detto che le ASL hanno bisogno di un punto nelle realtà più rurali a quale appoggiarsi, perché non pensare alle farmacie? Ma è chiaro che io non voglio vendere l'antipolio o il vaccino per il morbillo, sì, per fare business e quindi fare il furbetto. Certo. Io dico, se l'ASL porta i suoi vaccini, la farmacia li può detenere senza problemi perché è attrezzata con i frigoriferi, con tutto quanto fa spettacolo.
Certo.
E si mette a disposizione una struttura, parliamone, ecco. Però non c'ho la tenere condito di dire adesso vendo ecco, voglio dire, non è questo.
Assolutamente.
Il
tema. Ha fatto bene ad evidenziarlo, Presidente.
No, lo dico perché c'è stata una polemica quando io mai ho fatto questa proposta, perché ecco, il furbetto vuole vendere. Cioè, io vado lì al banco e le consiglio di prendere un antipolio Sabine perché fa benissimo. Ecco, cioè, però ecco, purtroppo in un momento in cui le competenze sono un disvalore,
certo,
queste sono gli stereotipi in cui
i rischi, ovviamente, si può accadere anche in situazioni di questo
tipo. Non voglio
tipo
vendere niente, no, voglio mettere a disposizione una struttura nella quale per legge, la legge che fece il presidente Berlusconi con il ministro Fazio, la legge famosa della farmacia dei servizi, dove la farmacia diventa un centro polifunzionale a disposizione del cittadino per tante cose utili per lui, ecco, si poteva anche pensare di fare questo. Poi, detto questo, voglio anche dire con tutta la serenità del caso e senza anche qua scatenare polemiche, che in tanti paesi oramai alcune vaccinazioni vengono somministrate direttamente da un farmacista che sia stato attrezzato e addestrato per fare queste cose.
Certo.
Penso a paesi come la Francia, quindi non sto parlando di paesi che non hanno una loro rilevanza, tutti i paesi sono importanti ma sono i nostri vicini di casa.
Certo.
Sto pensando all'America, sto pensando all'Inghilterra, insomma. È chiaro che nell'evoluzione futura, conscio secondo me della necessità del vaccino, che è uno degli strumenti più importanti per la medicina,
certo,
ma questo è il mio parere, poi ognuno giustamente la può pensare come vuole, ecco, voglio dire, è chiaro che la prossimità per fruire del servizio diventa in una società sempre più vorticosa e impegnata in tante attività un fattore determinante. Però ecco, voglio dire, in questo momento io credo che se c'è bisogno pensare a una struttura sanitaria dove ci può stare, come dicevo, grazie alla legge dell'allora ministro Fazio, governo Berlusconi,
sì,
trovare un luogo, un infermiere, ovviamente il medico che deve somministrare, questo anche qua non voglio mischiare quello che ho detto prima con quello che è la realtà del paese in questo momento, un medico, un infermiere con vaccini dell'ASL potrebbero trovare in farmacia una loro capacità, se è necessario, se è importante, se le code tanto da creare disagi cittadini, insomma. Quello
sarebbe
che
di grande supporto, assolutamente, Presidente Mandelli, sarebbe di grande supporto, è una proposta molto apprezzata anche ai nostri radioascoltatori, non le nascondo che al 334-92-29-505 denunciano più o meno le stesse difficoltà, soprattutto in relazione al calendario vaccinale, e appunto la elogiano per un'idea del genere. Qualcuno scrive, ma è completamente accantonata come possibilità, quasi un grido di aiuto.
Mi hanno scorticato 5 anni fa per questa cosa di buon senso, perché, ripeto, io non voglio vendere il vaccino per il morbillo e neanche lo posso consigliare al banco.
Presidente, allora, se lei mi dà l'ok, io già da oggi inizierò con il presidente dell'Ordine dei Medici di Roma, che è il nostro prossimo ospite, ricorderò questa possibilità e magari iniziamo già a livello locale. Io posso parlare della mia esperienza diretta,
ecco,
proprio...
però dica, sì, al mio collega medico che non voglio farlo io il vaccino no? E neanche voglio venderlo,
va bene, questa sarà la prima cosa che evidenzieremo,
perché poi mi riscorticano e non voglio essere due volte scorticato quando do un'apertura solo di disponibilità in quell'ottica di quella legge, secondo me, santa,
assolutamente,
che ha come oggetto quella di deospedalizzare, perché il servizio di prossimità è quello vincente in questa epoca, quindi dire farmacia, centro di servizio polifunzionale nella quale ogni professionista fa il suo lavoro, io voglio fare il medico bonsai, voglio fare il farmacista, E quindi questa è un po' la logica con cui ci siamo messi a disposizione.
No, sarebbe davvero di grande supporto.
Senza secondi fini, né inoculazioni, né vendita, nulla.
Sarebbe davvero, davvero di grande supporto per i cittadini per rispettare anche quel calendario vaccinale. Ecco, sono stato all'ASL proprio questa mattina, non lo faccio mai, apro una parentesi personale, per portare mia figlia per la prima vaccinazione, la prossima entro 15 giorni, me l'hanno data a giugno, quindi in realtà non c'è tutta questa disponibilità proprio in termini reali, perché ci sono delle lunghe file, quindi immaginare la possibilità, ecco.
Io immagino lei sia data a Roma città.
Esattamente.
Immagini un poveretto che magari stamattina ha preso la mezza giornata di lavoro, sì, si è caricata in macchina la moglie, l'ha portata a questa ATS, perché noi in Lombardia le chiamiamo ATS, ASL, sì, per intenderci con tutti, sì, quindi sono andato lì, ho fatto il traffico, ho preso il permesso io, mia moglie.
Certo. No, torneremo sulla questione. Prima di salutarla, Presidente Mandelli, una battuta su un tema proprio legato alle politiche sanitarie. Il Ministro Grillo ha detto: sono contrario all'obbligo per principio, un'intervista molto recente, ma sul morbillo rimanga. Ecco, questo obbligo flessibile, che idea si è fatto? Qual è il suo pensiero su questo? Obbligatorietà da mantenere, rivedere qualcosa?
Presidente, ma guardi, Mandelli, io credo che l'obbligatorietà vada inquadrata nella necessità di garantire la sicurezza a tutti, cioè l'episodio di qualche settimana fa di quel ragazzo che non poteva entrare in aula perché, allora, sembra una costrizione, in realtà è dare la grande libertà a tutti di avere una vita di relazione sociale. Ovvio che il morbillo è una malattia seria che contratta, soprattutto poi in età avanzata, crea un sacco di problemi. Io rimango affezionato all'idea che le vaccinazioni debbano essere obbligatorie, che questa obbligatorietà non possa prescindere, come credo sia nella strategia della Lega, da una informazione, quindi una vaccinazione consapevole che elimini l'obbligo, perché tu sei informato precisamente dei vantaggi che derivano dall'immunizzazione.
Certo.
Però voglio dire, nel frattempo che riusciamo a rendere consapevoli i cittadini che con tutti gli strumenti informativi per una libera scelta che secondo me poi li porterà a immunizzarsi, è chiaro che per avere una certa la necessità di avere questa immunità di gregge fondamentale per garantire la libertà di tutti, anche di chi magari ha più bisogno dell'aiuto dei suoi compagni di classe vaccinati,
certo,
credo sia un fatto su cui riflettere.
Assolutamente.
Poi io sono convinto che la vaccinazione sia importante, lo dirò sempre tutta la vita, io ho una formazione scientifica quindi magari mi viene anche più facile, però sì, oggettivamente poi che ci voglia la consapevolezza, che la consapevolezza una volta che sei ben dentro la materia ti convinci che sia necessario vaccinarsi, ci sta, però in questo momento purtroppo la nostra immunità di gregge deve salire e l'obbligatorietà della legge Lorenzin, devo dire, questo parametro l'ha raggiunto.
L'ha raggiunto, sì, è vero, ci sono proprio i dati adesso anche su base regionale, comunque 95%, in particolare se parliamo, ecco, di Veneto, Lombardia, Puglia, Toscana, ma anche Emilia Romagna, poco
molto,
meno in
molto semplicemente, ma senza fare uno spot per niente nessuno, non ho azioni di nessuna società che fa vaccini. Ma morire di morbillo nel 2020 è veramente una cosa grave.
Certo, assolutamente.
Con tutti gli strumenti che abbiamo, perché quando non puoi evitare una conseguenza di una malattia, purtroppo è la incapacità dell'uomo di trovare qualcosa. Ma qua la soluzione c'è, quindi sì, oggettivamente...
Sì, sì. Presidente, noi la ringraziamo, torneremo sicuramente a disturbarla anche in futuro. Ricordiamo l'onorevole Andrea Mandelli, capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio alla Camera, presidente Fofi. Grazie per il suo tempo e per la chiarezza, presidente Mandelli. A presto, un buon
lavoro. Grazie a voi, arrivederci, buon lavoro a tutti.
Alla Commissione per la negligenza professionale sono giunte varie accuse nei suoi riguardi. Tra le 160 più gravi, le più seccanti sono aver eseguito operazioni con coltello e forchetta presi in una trattoria.
Sì, ma li ho puliti col tovagliolo prima.
Genetica Oggi con Andrea Lupoli.
Con Donatella Gioretto, la parte tecnica, ancora un buon pomeriggio da Andrea Lupoli in voce con voi. 334-9229-505 il numero per i vostri messaggi di WhatsApp, oppure se volete per le vostre telefonate in diretta 06 61 52 3332390. Rimaniamo sul tema della puntata, quello dei vaccini. L'abbiamo detto, da oggi a scuola solo con il certificato. La legge Lorenzin prevede sanzioni per i genitori che non hanno presentato la certificazione sulle vaccinazioni dei figli. E riguardo l'obbligatorietà, il ministro Grillo ha detto contrario all'obbligo per principio, ma sul morbillo rimanga. Ne parliamo con il dottor Antonio Maggi, presidente OMCEO, Ordine dei Medici Chirurghi di Roma, quest'oggi nostro ospite. Grazie presidente per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Dunque, io partirei sul dato in relazione proprio alle vaccinazioni, all'obbligo stesso e sicuramente al fatto che, ecco, da oggi a scuola solamente con il certificato, pena una sanzione o addirittura nel caso dell'asilo la possibilità di vedere i propri figli negato l'accesso alla struttura stessa. Presidente Maggi, c'è un passaggio fondamentale, quello in relazione al fatto che comunque in diverse regioni si è superato il 95% di copertura, che era un po' l'obiettivo della legge Lorenzin.
Sì, è vero, effettivamente in molte regioni, 13 regioni, superano la soglia del 95%,
sì,
per l'esavalente.
Sì.
Però non sono tutte, per esempio per quanto riguarda il morbillo che diceva prima, chiaramente non tutte invece sono aggiornate sotto questi calcoli, diciamo come numero, come effetto gregge, come si dice in gergo, cioè nel senso che c'è una copertura abbastanza importante per cercare di evitare quelle che possono essere le infezioni, diciamo, possibili. Quindi questo senz'altro, però gran parte delle regioni, appunto 13 regioni, sono a posto su 21.
Ecco, in relazione all'obbligo flessibile, perché è in discussione in Parlamento, potrebbe vedere la luce entro aprile l'obbligo flessibile secondo il quale la vaccinazione è obbligatoria solo in caso di emergenza sanitaria o di compromissione dell'immunità di gruppo. Presidente Maggi, è una buona alternativa alla legge Lorenzin?
Ma bisogna vedere bene come esce scritta questa legge, mi sembra tanto come le convergenze parallele di una volta, cioè praticamente non vorrei che l'obbligo appunto poi venisse bypassato o viceversa, quindi bisogna ben capire esattamente come viene scritta e quali sono poi le necessità per dare copertura ai bambini, insomma su questo assolutamente, perché dare una copertura, diciamo, flessibile, che vuol dire? Cioè obbligo e flessibile, o è obbligo e flessibile.
Allora, ho promesso al mio precedente ospite, l'onorevole Andrea Mandelli, capogruppo Forza Italia in Commissione Bilancio alla Camera e presidente Fofi, che avrei girato a lei una, diciamo così, una proposta che aveva fatto quando ancora era senatore, quella di permettere alle farmacie di erogare vaccinazione e vaccinazioni, non di venderle, perché ci ha tenuto particolarmente, perché dice: quando l'ho proposta sono stato attaccato perché sembrava volessi lucrare sulla vendita delle dosi di vaccino, ma utilizzando quelle che provengono dalle ASL, usare le farmacie come dei presidi. Siccome in effetti ce lo stanno segnalando molti radioascoltatori, le ASL sono un po' in affanno, presidente Maggi, potrebbe essere una soluzione magari per riuscire a rispettare soprattutto il calendario vaccinale?
Sì, beh, potrebbe essere una proposta più che una soluzione, perché per fare un'attività sanitaria ci vuole l'autorizzazione sanitaria della struttura, quindi le farmacie non sono presidi autorizzati per fare prestazioni mediche, fare prestazioni sanitarie. Poi il caso dei vaccini, chiaramente altrettanto, essendo una prestazione sanitaria c'è bisogno di tutte le necessarie tranquillità, insomma necessarie situazioni di tranquillità sia per il paziente che per gli operatori.
Sì.
Quindi diciamo che potrebbe essere anche una proposta come diffondere, essere più diffusa, diciamo, i luoghi di possibile vaccinazione, però allo stesso momento possiamo dire che ci stanno anche per i bambini tutti i pediatri di libera scelta.
Ecco, questo, quindi già questo ci stanno, è fondamentale. Dire,
la diffusione c'è, quindi e sono tutti quanti in ambulatori che sono autorizzati a fare questo tipo di attività.
In quel caso come funziona? Perché ce l'aveva chiesto qualcuno pochi minuti fa. Presidente Maggi, la dose del vaccino arriva direttamente al pediatra che la somministra all'assistito?
Allora, per quanto riguarda, ci sono determinati, diciamo, momenti per quanto riguarda le vaccinazioni. Allora, il vaccino o va il pediatra a prendere direttamente ai centri vaccinali, praticamente, quindi il pediatra ha il mandato di poter fare le vaccinazioni a tutti quanti i bambini, sia quelle obbligatorie che anche quelle altre, volendo.
Sì.
Quindi problemi non ci sono sotto l'aspetto di procurarsi, diciamo, il vaccino. Ecco, altre sono quelle, per esempio, tipo quelle anti-influenzali, dove c'è il medico di famiglia, per esempio, anche lui in questo caso va a prendere le dosi in farmacia. L'importante, ecco, che vengano fatte in strutture, appunto, dove c'è uno specialista che lo fa, in questo caso il pediatra addirittura, oppure nei centri vaccinali delle aziende sanitarie locali.
Lei ci conferma queste lunghe file nelle ASL, appunto, Presidente Maggio, anche nella nostra regione, parlando anche nella nostra città, ci sono in effetti delle difficoltà da questo punto di vista?
Sì, ci sono delle difficoltà, nel senso che c'è alle volte da aspettare un pochettino.
Esatto.
Non abbiamo delle situazioni di natura drammatica. Io mi ricordo che l'unico momento di grande drammaticità è stato quando girava il problema della meningite, che allora tutti quanti improvvisamente, perché chiaramente non essendo nessuno vaccinato per la meningite, sono rossi tutti quanti a vaccinarsi. E quel momento c'è stato veramente, chiaramente, un momento di difficoltà, perché ovviamente il numero di persone che andavano a richiedere il vaccino era nettamente superiore rispetto a quelle che erano possibilità giornaliere. Ma io voglio anche dire che molte altre addirittura su prenotazione anche lo fanno, quindi o in tutti i giorni molto spesso si fa in presenza diretta, cioè vai col bambino e direttamente il centro vaccinale vaccina il bambino direttamente, oppure anche ci sono delle altre che in alcune giornate le riservano con prenotazione, oppure, come dicevo prima, anche i pediatri lo possono fare. Le altre cose, nella regione Lazio ad esempio, il registro vaccinale è uguale, o lo fai dal pediatra o lo fai nelle strutture vaccinali, risulta che praticamente il bambino è stato vaccinato, per cui è uguale, come se fosse la stessa cosa,
rimane ugualmente. Io l'ho detto pochi istanti fa, proprio questa mattina mi sono recato nella mia ASL d'appartenenza per far vaccinare mia figlia, prima vaccinazione. Sì. Le successive purtroppo da giugno, quindi c'è un rispetto al calendario, c'è una forzatura proprio legata al numero di persone che poi accedono all'ASL stessa, e quindi c'è stata una modifica, se vogliamo, del calendario stesso, però insomma segnalavano che non è un problema, quindi in effetti è solamente un discorso di copertura.
No, ecco. Salvo che ci sono situazioni di emergenza, no? Quando ci sono dei casi particolari dove tutti vanno a vaccinarsi, là il problema più che altro non è il fatto di poter accettare persone per la vaccinazione, perché l'organizzazione si fa. Il problema alle volte è che non sono state fatte tante dosi vaccinali rispetto a quelle che sono le richieste. Per cui lì diventa un problema di attesa, ma perché il vaccino non è pronto, non è disponibile.
Certo. Senta, Presidente, nel salutarla, ecco, il Ministro Grillo che dice contrario all'obbligo per principio, ma sul morbillo rimanga. Lei l'ha detto pochi istanti fa, togliere l'obbligatorietà è, dal punto di vista politico, come scelta di politiche sanitarie, una buona mossa, a suo avviso, Presidente Maggi?
Guarda, il discorso del vaccino, sul fatto che il vaccino è un fatto necessario, assolutamente un fatto scientifico, quindi su questo non ci piove.
Siamo d'accordo.
Il problema dell'obbligatorietà dipende, è un atto politico però che deve garantire poi la copertura vaccinale.
Certo.
Perché è là il problema, cioè il fatto di dire che non è obbligatorio, però poi la politica deve fare in maniera tale che poi i pazienti vengano vaccinati, che ci sia appunto la copertura necessaria per evitare problemi, perché non è un fatto di decisione medica l'obbligatorietà.
Certo.
In molti paesi c'è una cultura anche del rispetto di tutti quanti. Io voglio ricordare il caso che abbiamo vissuto qui a Roma, per esempio, del bimbo immunodepresso. Se ne ricorda, io sono dovuto uscire a un certo punto, cioè perché quel bambino con la leucemia non deve andare lui a scuola, mentre i bambini che non erano vaccinati in quel momento potevano andare a scuola. Chiaramente era un fatto provocatorio, ovviamente, nessuno voleva mettere i bambini uno contro l'altro, mi sembra chiaro, ma proprio per dire che ci sono dei punti di legge. Quando uno fa una legge, poi ci sono dei vulnus e questi vanno riempiti, non è possibile.
È
questo fatto dell'obbligatorietà o meno potrebbe essere un vulnus. Il problema è al politico che decide e prende una decisione, deve garantire a tutti i cittadini, e devono sapere tutti i cittadini che la copertura sarà fatta.
Assolutamente no.
Io mi ricordo che fu intervistato dalla televisione olandese, che poi era tipo la Rai olandese, tanto per capire, che mi chiedeva allora: ma lei questo fatto dell'obbligatorietà come lo vede? Lo vede come un fatto necessario? Ogni volta cercava di farmi dire che era giusto l'obbligatorietà, perché pensi, la loro paura era che gli italiani andassero lì e li ammalassero, guarda caso, proprio di morbillo.
Sì, anche perché da loro non c'è l'obbligo, tra l'altro,
no,
se non sbaglio.
Però c'è la cultura che si vanno tutti a vaccinare.
Certo, giustamente, insomma, c'è una cultura dell'informazione e della corretta informazione, direi, di un certo tipo. Presidente Maggi, noi su questo la ringraziamo, ricordiamo Antonio Maggi, Presidente OMCE, Ordine dei Medici Chirurghi di Roma, presto, un buon lavoro, Presidente, grazie.
Grazie a voi, buona giornata.
Il tema delle vaccinazioni rimane un tema molto caldo, ne parleremo anche nei prossimi giorni. È giusta la riflessione sacrosanta, quella del Presidente Maggi, nel momento in cui abbiamo una copertura del 95% che supera il 50% delle regioni a livello italiano, grazie all'obbligo vaccinale, alla legge sull'obbligo vaccinale, nel momento in cui la togliamo, quel 95% sarà garantito poi, sarà possibile mantenere uno standard così elevato, considerando che c'è un'altra metà del paese che non ha quei risultati ma li ha comunque molto soddisfacenti, parliamo del più del 93-94%, insomma, quindi siamo su quei valori che sono quelli suggeriti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, quelli che permettono appunto una copertura a livello globale che non riguarda solo i bambini vaccinati ma anche i non vaccinati, gli immunodepressi, tutte quelle persone che non possono sottoporsi a vaccinazione, che quindi sono tutelati dal fatto che il virus non gira, sono tutelati dal fatto che la patologia non è presente nei contesti scolastici, pubblici, lavorativi e via discorrendo. Può essere mantenuto quel 95% alla luce di una sottrazione dell'obbligo? Lo staremo a vedere, vedremo cosa farà il ministro Grillo. Ci sono delle cose che, sulle quali il singolo forse non dovrebbe esprimersi, non intendo il politico ma intendo la persona, anche se è vero, è un'inoculazione e non è come quando si va dal meccanico, ma quando porto la mia automobile a rifare un treno di gomme non sono lì a chiedermi se è giusto rifarle in quel momento oppure no, magari un altro anno le facevo, magari prendo questa marca anziché quell'altra, ma fido perché faccio un altro mestiere. Insomma, dal punto di vista sanitario forse sarebbe da ripensare anche questo aspetto. Comunque, siamo in chiusura. Grazie a Donatella Geretto per il supporto tecnico, a voi come sempre per aver seguito il programma, ad Andrea Lupoli è davvero tutto. Una buona giornata.
Quando avevo 14 anni, mio padre era a distanza in Giappone. Un giorno tentammo una scalata, io e un mio amico, ma lui cadde, si fece male e io lo portai all'ospedale. Entrammo dalla porta sbagliata, nell'atrio incrociammo un uomo. Era un portiere. Il mio amico aveva una brutta infezione che i medici non sapevano come curare. E così chiamarono quel portiere, che era un medico. Ma era anche un burakumin, un fuoricasta, un intoccabile. I suoi antenati dovevano essere becchini, macellai. Lui sapeva che mai lo staff medico lo avrebbe potuto accettare, era impensabile. Se ne stava lì in disparte. Medici e infermieri dell'ospedale non lo consideravano degno di nessuna attenzione, se non in caso di bisogno. Ma davanti alla sua bravura, il resto non aveva importanza. Allora lo ascoltavano.